Ritroviamo con piacere Mario Sconcerti. Salve direttore.
Buonasera direttore.
Ciao.
Direttore, condivide la riflessione che in particolar modo Bastoni ha fatto anche sul significato intrinseco della vittoria con la Salernitana? Cioè, condivide sul fatto che effettivamente fosse errato parlare di crisi per quanto riguarda l'Inter e che quindi quella vittoria non abbia né interrotto né aperto nulla nel percorso complessivo dell'Inter e chiaramente di avvicinamento anche alla gara di questa sera?
No, onestamente non lo condivido, cioè, nel senso che l'Inter aveva vinto il campionato, stava vincendo il campionato, alla fine del primo tempo del derby aveva vinto il campionato un mese fa, dopodiché ha fatto quella sconfitta, un pareggio, un'altra sconfitta, un altro pareggio. E poi ha battuto la Salernitana, nessuno parla, per carità, io vedo sempre il calcio in modo drammatizzato e drammatizzante, non chiamarla crisi, non c'è bisogno di avere mele marce nello spogliatoio, nessuno pensa a un problema di identità o di cattiveria, si parla di c'è stato un momento di grossa difficoltà e questo è stato chiaro perché è stata ripresa e scavalcata.
Ecco direttore, venendo un po' anche a questa partita di stasera, francamente insomma sembra la cosiddetta mission impossible, no? Cioè praticamente quasi impossibile per l'Inter ribaltare un 2-0 dell'andata, però lei vede qualche spiraglio, qualche possibilità oppure veramente cioè, l'unico obiettivo è fare una partita dignitosa e accettare come sempre il verdetto del campo, in questo caso dei più forti?
La dignità Nicolò secondo me è una cosa che non va mai messa né in discussione né come tipo di prestazione. La dignità la diamo a tutti. Una sconfitta dignitosa resta una sconfitta. Certo, se poi prendi tre gol, allora ti devi esaminare e ti rendi conto che non solo l'Inter, ma tutto il calcio italiano ha grandi difficoltà ogni volta che esce dall'Italia. Detto questo, è una partita. Io ho visto migliaia di partite e onestamente sono state abbastanza che sono andate largamente fuori dal pronostico. Una partita non ha mai un pronostico e soprattutto poi in Champions. Non mi meraviglierebbe niente, non considero il Liverpool una straordinaria squadra, lo considero una gran bella squadra, ma non straordinaria, senz'altro meglio dell'Inter, ma dentro una partita che la Fiorentina ha pareggiato col Verona in casa domenica. Verona è una gran bella squadra, però gli è dietro. Quindi io guarderei la partita semplicemente pensando che Liverpool probabilmente la vincerà, ma non siamo davanti al Real Madrid dei vecchi anni.
Direttore, considerando però il raggiungimento e analizzo un po' dagli anni di Spalletti in poi così faticoso della fase eliminazione diretta per l'Inter, da un punto di vista di organico chiaramente c'è ben poco in comune rispetto al primo ritorno dell'Inter in Champions League di fatto seconda stagione di Spalletti con questo gruppo. Però le chiedo se da un punto di vista di percorso di crescita della società e di dimensione europea dell'Inter, questa campagna europea qualcosa di nuovo, di mentalità soprattutto, porta con sé indipendentemente dalla gara di stasera o se è ancora troppo presto per vedere un trend di crescita sotto questo punto di vista?
Io credo che l'Inter abbia molti problemi. Lo credo con tranquillità, cioè non, ma parlare di crescita della società mi sembra dire cose che siano un po' fuori strada, nel senso che per adesso stanno crescendo in modo molto abbastanza concreto i debiti. Non dimentichiamo che la costruzione dell'Inter è costata oltre 500 milioni, la costruzione della squadra che ha vinto lo scudetto e che adesso dalla Cina non può arrivare nessun contributo. Io direi che l'Inter è stata leggendaria nella resistenza a questo tipo di situazione. Ma parlare di crescita in questo momento mi sembra poco possibile.
E invece, direttore, pensando e tornando al campionato, così ci ricolleghiamo anche a Napoli-Milan, a 10 giornate dalla fine, comunque la si voglia vedere, la classifica ci dice che la Juventus è quasi arrivata sotto break rispetto al terzetto, a 4 punti dal Napoli. Le chiedo se l'inesperienza a questi livelli di Pioli, Spalletti e Inzaghi rispetto ad Allegri, o anche se vogliamo nella lotta tra loro tre, la considera un fattore da tenere in considerazione al di là del valore delle rose?
Guarda, quello che io penso è che la Juventus è migliorata, è molto migliorata e si è agganciata. È molto migliorata senza però diventare una squadra straordinaria. Cioè, la Juventus è quella che abbiamo visto, a Firenze, che abbiamo visto con lo Spezia. La Juventus è questa, adesso non gli fa i gol, fa fatica a farne, gioca interi tempi nella propria area di rigore o nella propria metà campo, cioè è diventata una squadra equilibrata, è diventata una squadra, ma è una squadra che è diventata alla pari con Inter e Milan, ha ripreso tecnicamente Inter e Milan, però c'ha 7-8 punti meno. Quindi se si ricominciasse adesso, può darsi che la Juventus sarebbe competitiva alla pari con Inter e Milan, e bisognerebbe vedere come rifinisce la rosa. In questo momento ha 3 centrocampisti e basta. Per cui bisognerebbe vedere, dovrebbe anche lei crescere in qualcosa. Ti devo dire che da un punto di vista della completezza delle squadre, io vedo squadre complete, sia il Napoli che l'Inter che il Milan, più su giocatori, più basata su qualità individuale la Juve, ma solo quando tutte e quattro giocano bene. Quando incontrano dei momenti di difficoltà, come è normale, come è inevitabile, la grandezza, la brillantezza, l'intensità di una grande squadra fa fatica a emergere. E d'altra parte tu lo vedi dal punteggio basso delle prime classifiche. Io credo che a 81-82 si inizia il campionato.
Direttore, secondo lei il momento dell'Atalanta come va a letto? Perché poi francamente, cioè, tutti oggi sono pronti, no, a puntare l'attenzione, il dito contro Gasperini, l'Atalanta è in difficoltà, in crisi, però insomma, se perdi un giocatore come Duvan Zapata è come se togli alla Juventus Vlahovic, Immobile alla Lazio, Abraham alla Roma, non è che insomma siamo di fronte a un'assenza di poco conto.
Io penso che noi abbiamo sottovalutato, credo, anche un fatto, non c'è dubbio, Zapata, però l'Atalanta non è più la squadra di Bergamo, ha cambiato un proprietario, cioè i Percassi, noi abbiamo detto che erano alla base, tutti l'hanno detto, è della verità, che era alla base del miracolo Atalanta, e Percassi ha venduto. Peraltro ha fatto anche bene a vendere, ma non, io credo che in questo momento ci sia anche una squadra che sarà stata rassicurata, ma cioè ti cambia comunque tutto quando tu passi da Percazzi a un americano, quindi è normale, cioè alla nostra radio venisse, cambiasse il proprietario, ognuno di noi guarderebbe al proprio posto di lavoro con più attenzione. L'Atalanta è successo questo, non si può sempre parlare di pallone, è successo questo che mi sembra molto molto grande, cioè si è compiuta l'avventura dell'Atalanta, perché da 60-70 milioni è passata a 500 con lo stadio e con Zingonia, perché certo, la gente poi Zingonia non sa nemmeno che cos'è. Ma Zingonia è il più grande centro sportivo d'Europa, con 9 campi da gioco, e quindi quello ha un valore, nei 500 milioni ci stanno anche quelli, quindi quel tipo di Atalanta è finita, è compiuta, adesso vedremo che cos'è il resto.
Direttore, torno su Fiorentina-Verona e prima di parlare della Viola le voglio chiedere anche dell'Hellas, perché al di là insomma di un dato che sicuramente fa impressione, cioè che il Verona è l'unica squadra ad oggi, probabilmente si unirà a breve anche il Sassuolo insieme al Liverpool nei principali campionati europei, ad avere tre calciatori già in doppia cifra di gol segnati nel massimo campionato, Simeone, Caprari e Barak, la considera molto più della più grande sorpresa in Serie A? Cioè la considera proprio un qualcosa, considerando anche l'incipit di questa stagione che va davvero al di là del bene e del male, pensando a quello che riesce a mettere sul campo da 25 giornate a questa parte, insomma, togliendo le prime tre?
Ma io essenzialmente togliere a Verona, che considero migliore di noi, o comunque sulla nostra stessa stregua, ma con un gioco che a me piace di più, quello del Verona, è molto più sorprendente la Fiorentina, nel Verona, nel senso che la Fiorentina, il Verona l'anno scorso era lì come adesso e con Juric, mentre la Fiorentina era in tutt'altra storia affaccendata e adesso in qualche modo gli è davanti, per cui se parliamo di sorprese, anche come società mi sembra che la società, io non conosco bene il Verona, ma la Fiorentina ha basi molto solide, auguro anche al Verona ad averlo, ma insomma io credo che si sia, che credo che il progetto della Fiorentina sia più avanti.
Direttore, invece, per quanto riguarda il discorso della retrocessione, secondo lei rischia davvero così tanto la Samp? Perché insomma io mi sono fatto un'idea su Giampaolo, che sia un allenatore, quando le cose vanno bene da metà classifica riesco a ottenere il meglio, quando c'è la pressione della salvezza forse non sia il profilo ideale, questo al netto di quella che è stata poi la scelta della Samp. Lei che pensa?
Può darsi, però io ricordo che Giampaolo è un allenatore che è nato nell'Ascoli, cioè quindi è nato con problemi di retrocessione. Ora è chiaro che una città come Ascoli non è una città, non ha le pressioni di una città come Genova, questo senz'altro. Però mi sembra più un disallineamento con i tempi, cioè il calcio di Giampaolo non mi sembra più adatto, non sembra meno adatto del necessario al calcio di oggi, che è molto vario, è molto volubile. Tu passi da allenatori che marcano a uomo, molte squadre marcano a uomo in tutto il campo, ad allenatori che invece giocano una zona esasperata come noi, piena di piccoli passaggi. Alla televisione sentivo il grido di Allegri domenica scorsa, palleggiate e poi cercate il buco. Insomma, è una filosofia di vita molto succinta. Per cui parlare di in questo momento a me sembra un calcio molto confuso, perché la qualità è poca, i risultati sono tutti importanti e ognuno cerca di fare proprio di fare quello che può.
A proposito di questo, direttore, come valuta, pensando a fare quel che si può fare, questa turnazione infinita di esterni che Italiano mette gara dopo gara? Anche poi alla prova del campo, non sempre con particolari frutti, soprattutto da un punto di vista realizzativo è chiaro che c'è qualcosa che non va nella batteria di esterni a disposizione e le volontà, le velleità di Italiano, a maggior ragione pensando alle sostituzioni fatte nel giro di 20-25 minuti che hanno portato la Fiorentina ad avere tutti gli esterni a disposizione, chi prima chi dopo in campo.
Ma vedi, questo è un discorso forse che abbiamo già fatto, ma se tu hai bisogno di cinque ali, uno è molto vecchio, è Calecon, uno è molto giovane e è Sottile, uno è un debuttante a Firenze ed è un giocatore, Iconè, è un giocatore straordinario sulla palla, e questo lo sanno tutti, basta leggere i commenti dei tifosi dell'Illo, dei tifosi inglesi alle sue partite per capirlo. Lui è un giocatore straordinario sulla palla, sul pallone, corre col pallone, il resto quindi è discretamente poco adatto a una squadra come la nostra, dove portare palla non funziona. Quindi tu hai due ali fuori dal reale contorno, Sutil e Callejón. Iconé che deve adattarsi fortemente, ti resta Gonzalez che non gioca mai, ti resta Gonzalez e Saponara che per fortuna un tempo lo fa ancora davvero giocatore. Ma i cinque esterni dove sono? Io non li vedo. La terna, perché non ce n'è uno che dia veramente sostanza.
No, è così, direttore, cioè, su questo ha ragione. Vedremo poi anche quale sarà il mercato estivo, perché secondo me, cioè, quello che dice Italiano è una cosa sotto gli occhi di tutti, cioè questi esterni con tutte le loro, diciamo, caratteristiche problematiche, inserimenti o quello che si vuole, però devono cominciare a fare più gol, perché hanno tutti uno slot di gol troppo basso per quelle che sono le caratteristiche. Quindi
per quelle che sono le caratteristiche, ma bisogna vedere quelli che sono i giocatori. È questo.
Sì. Io credo che infatti quest'estate ne vedremo delle belle da questo punto di vista.
Direttore, invece sulla questione, come dire, non solo da un punto di vista chiaramente estetico, ma sul fatto che c'è adesso una mappa tracciata per il restyling del Franchi?
Io, onestamente, questo è un argomento che non capisco. Forse sono veramente di altre generazioni, io anzi senz'altro, però io vedendo le fotografie dei progetti sul Franchi mi è tornato a mente il fatto che ho passato la vita al Franchi, che il Franchi è casa mia. Io non capisco perché è casa nostra, non capisco perché la gente ci sputi, vedo tanta gente sui social sputarci contro, perché cavolo è nostro, ma ci hanno dato i soldi per farlo, altri soldi arriveranno dalla comunità, per carità, ma per noi, per ciascuno di noi si tratterà sempre di centesimi. Non capisco questo odio, se commesso si può fare lo stadio, nessuno, perché ormai abbiamo messo in antagonismo il Franchi con la Fiorentina. Ma siamo sicuri di far bene? Se vuol farci uno stadio, se lo faccia. La Fiorentina vuol fare, se lo faccia. Ma cosa c'entra il Franchi? Dice, ma il Franchi senza Fiorentina? Ma non è vero. Ci sono stadi in tutto il mondo. A Wembley non si gioca mai.
Assolutamente.
E Wembley è una delle aziende che vendono di più al mondo. Ci sono gli appartamenti dentro per gli studenti che hanno un'università dentro Wembley. Per dirti, tu hai una cosa, dallo a qualcuno bravo e il Franchi te lo rende, perché l'Olimpico non lo vendono, secondo voi? E se si fanno lo stadio Roma e Lazio, l'Olimpico che resta a fare lì? Fa quello che fa per il resto dell'anno, guadagna. Ho pensato ad andarci a portare fuori il cane.
Non
io disprezzare così il Franchi mi sembra proprio da Volta a Gabbane. È come quando si dà di traditore a Vlahovic. Mettiamo che abbia tradito. Noi che cosa facciamo con gli 80 milioni del traditore? Li spendiamo? Allora siamo traditori, siamo complici.
Siamo complici, certo.
Bene, benissimo. Ma ragionate con la testa. Dio mio, questa città è veramente caduta in basso.
A martedì prossimo, direttore, grazie mille.
Arrivederci, direttore.
Ciao.